20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. VII secolo. Gruppi di agricoltori che adorano le forze della natura migrano da est verso i territori abbandonati dai Germani. Indossano giubbotti di pecora, scarpe con grosse suole adatte a lunghe marce. Sono veneti, pomerani, slavi. Il loro dio supremo è Svarog, che comanda il cielo e il tuono. Sulle rovine dell'impero Unno fiorisce il regno bulgaro, sotto re Kuvrat, ma sarà presto distrutto dai Casari e dai Mongoli. Se qualcuno avrà complottato contro la vita del re, sia punito di morte e i suoi beni siano confiscati. Se uno avrà percosso un altro con il pugno, gli paghi 3 soldi. Se gli avrà dato degli schiaffi, 6 soldi. Con leggi come queste, il re Longobardo Rotari dà al suo popolo la prima legislazione organica. Ha studiato il diritto romano e stabilisce che faide e duelli sono illegali. Nei deserti e nelle foreste africane, sugli altipiani e sulle steppe, diverse popolazioni vivono tra loro separate. Emigrano quando il loro territorio non è più sufficiente a sfamarle. VII secolo. Le basiliche e i templi di Gerusalemme vengono distrutti dai persiani, ma Persia ed Egitto sono in breve invasi dagli agguerriti popoli arabi. E un cameriere arabo, già a servizio di una ricca vedova poi divenuta sua moglie, vive un'improvvisa crisi mistica. Riceve una rivelazione e inizia a predicare la fede in un unico Dio e la necessità di conversione nell'imminenza del giorno del giudizio. È Maometto, costretto ad emigrare a Medina per le difficoltà causate dalla sua stessa predicazione. L'espressione diretta della volontà divina viene da lui stessa trascritta. Così nasce il Corano. Temete Dio, voi che vi interrogate a vicenda sulla sua potenza. Rispettate il seno nel quale siete stati. Dio vi osserva. Adorate Dio e non associategli nessuno, chiunque sia. Siate buoni verso il padre e la madre, verso i parenti e gli orfani, verso i poveri, i vicini di sangue, i vicini casuali, verso il compagno di cammino e il figlio della strada, verso coloro che vi servano. Dio non ama l'insolente e chi è pieno di vanagloria. VII secolo. Rinasce l'impero cinese con la dinastia Tang. È ormai esteso fino alla frontiera persiana. Difficoltà logistiche e di approvvigionamento rendono però molto labile il dominio dell'imperatore sui nuovi territori. Anche la cultura è vivissima. La collezione di poesie di quest'epoca raccoglie circa 49.000 liriche di oltre 2.200 autori. È un'età di eleganza, abbondanza, esuberanza. La capitale Xian'an si apre a tutte le correnti religiose. I primi missionari cristiani, nestoriani, hanno appena varcato i confini, approdando alla corte imperiale. VII secolo, con il bagaglio della loro nuova religione, gli arabi invadono la regione indiana del Sindh e infliggono una sconfitta anche all'esercito bizantino. Il regno franco, esteso dai Pirenei alla Germania, è retto dalla dinastia dei Merovingi, ma piano piano inizia la loro decadenza. Sui sovrani inetti prevarranno i maggiordomi o maestri di palazzo. Rigogliosa sotto di loro l'architettura battesimale o funeraria, come nel caso del battistero di San Giovanni a Poitiers o il sarcofago della cripta di San Paolo a Jouarre. A Roma fiorisce la splendida chiesa di Sant'Agnese, ricca di affreschi, mentre a Gerusalemme, nuovamente ricostruita, sorge la moschea di Omar. In India è l'epoca dello stile post-Gupta. Gli affreschi di Ajanta illustrano la vita del Buddha. In Giappone regna l'imperatore Kotoku, che avvia delle importantissime riforme sociali. D'ora in poi il paese sarà modellato sull'amministrazione cinese. Ripartizione di terre, censimento, uso delle ere nel computo del tempo, delimitazione di province e distretti, il paese si avvia ad un futuro splendente. Vicino alla città di Nara sorge il monastero Oryuji, è il più antico di quelli tuttora esistenti. Comprende la sala d'oro, detta Kondo, a 2 piani, sostenuta da 28 colonne, la pagoda, a 5 piani di dimensioni decrescenti, il Chiumon, o portale principale, e il chiostro. Nella Biblioteca Imperiale Giapponese ci sono ben 54.000 volumi, mentre viene realizzata la prima stampa con forme di legno. Il koto, strumento a corda dal suono delicato e suadente, accompagna feste popolari e ricorrenze religiose. VII secolo. Bisanzio è assediata per mare e per terra dagli avari, alleati con Cosro e Secondo, affiancati da bulgari, slavi e gepidi. In assenza dell'imperatore Eraclio, il patriarca Sergio spinge i cittadini ad una tenace resistenza richiamandoli alla fede in Maria. Una forte tempesta affonda le navi persiane mentre un piccolo esercito greco sbaraglia i nemici da terra. Come ringraziamento, il patriarca insieme al clero e al popolo cantano tutta la notte un inno a Maria, composto forse un secolo prima da un autore sconosciuto. È l'inno Acathistos, l'inno che si recita tutti in piedi. Ave, per te la gioia risplende. Ave, per te il dolore si estingue. Ave, salvezza di Adamo caduto. Ave, riscatto del pianto di Eva. Ave, tu vetta sublime a umano intelletto. Ave, tu abisso profondo agli occhi degli angeli. Ave, in te fu elevato il trono del re. Ave, tu porti colui che il tutto sostiene. VII secolo. In Cina, pazienti amanuensi dipingono deliziosi paesaggi a inchiostro, con pennello sottile. È lo stesso imperatore che ordina i ritratti su rotoli di seta oppure decorazioni di piante e di animali. Con l'espandersi del buddismo, si moltiplicano le pagode, dai caratteristici tetti ricurvi. Mentre in Occidente le prime miniature raffiguranti episodi del Vangelo cominciano a distoriare le pagine di codici miniati, in Giappone Tori Bushi, discendente da una famiglia di scultori cinesi, realizza la triade di Sakyamuni, una scultura in bronzo conservata nel Kondo del monastero Oryuji di Nara. VII secolo, alle corti nei villaggi gallesi, scozzesi e irlandesi girovagano i bardi, poeti cantori dell'antica civiltà celtica che raccontano in musica le gesta dei loro eroi leggendari. A Bisanzio, ricche sete preziose vengono usate per abiti e addobbi di chiese e palazzi imperiali, nonché inviate come dono a signori e potenti. Sono decorate con figure di imperatori a cavallo, sontuosamente vestiti, oppure con animali fantastici, il cavallo alato, l'ippocampo, o anche con scene prese a prestito dalla cultura cristiana. Nelle sierre messicane, verso lo Yucatan, i Maya stanno completando i loro grandiosi centri cerimoniali. Le piramidi rituali di Tikal, Copan e Palenque raccolgono sotto la loro ombra decine e decine di persone, e così le piazze con al centro altari o steli di pietra. Ma anche le colossali teste monolitiche in basalto, costruite dagli antichi Olmechi, destano l'ammirazione e il timore di artigiani, funzionari imperiali e contadini. VII secolo. Sorgono i primi monasteri. Uomini di preghiera vi si raccolgono in comunità articolate e autosufficienti. I monaci lavorano la terra e conserveranno i tesori della cultura classica, tramandandoli alla posterità. Saranno i lombrichi di Dio nei lunghi secoli del Medioevo. Uno di questi monasteri è quello di Monteluco e si trova vicino Spoleto. Lo ha fondato Enea Abate, un eremita oriundo della Siria, che è fuggito dal suo paese per scampare agli intrighi dei monofisiti. Guarisce i malati e libera gli ossessi. Sotto un umile crocifisso di legno, ecco come Isacco il Siro prega Gesù da una cella silenziosa immersa nello smeraldo della vallata umbra.
Signore Gesù Cristo, mio Dio, tesoro di tutti i beni, donami il pieno pentimento e un cuore in pena, affinché con tutta l'anima io esca per cercarti, perché senza di te io sarei privo d'ogni bene. O Dio buono, donami la tua grazia. Il Padre che nell'eternità fuori dal tempo ti ha generato nel suo seno, rinnovi in me le forme della tua immagine. Ti ho abbandonato, non m'abbandonare. Da te mi sono allontanato, vieni a cercarmi. Conduci i miei tuoi pascoli, annoverami fra le pecore del tuo gregge. Assieme ad esse sia nutrito con l'erba fresca dei tuoi misteri, dei quali un cuore puro è la dimora. Quel cuore che porta in sé lo splendore delle tue rivelazioni e la consolazione e la dolcezza di coloro che si sono dati pena per te nei tormenti e negli oltraggi. Possiamo essere resi degni di un simile splendore per la tua grazia e il tuo amore verso l'uomo. O Gesù Cristo, nostro Salvatore, nei secoli dei secoli.
Ottavo secolo. Tutte le immagini sacre sono a rischio. Da Bisanzio si espande in tutto l'impero il movimento iconoclasta. Affascinato dalla forza dell'Islam, l'imperatore Leone III Isaurico, che ha appena respinto gli arabi verso l'Asia Minore, vieta un culto che stava diventando eccessivo e che rischiava di rasentare l'idolatria. Nel regno franco, il maestro di palazzo Carlo Martello sconfigge le truppe arabe di Abd al-Rahmat a Poitiers. L'Europa cristiana tira un sospiro di sollievo. Suo figlio Pipino il Breve inizia la dinastia carolingia. Con la donazione di Sutri da parte dei Franchi a Papa Stefano II ha inizio il potere temporale dei papi. Re Liutprando porta intanto i Longobardi al massimo splendore della loro storia. Ottavo secolo. Gli arabi diffondono la cultura greco-persiana nella lontana Asia, fino in Cina. Là sviluppano gli studi greci di ottica, matematica, medicina. Portano in Europa una notazione numerica di derivazione indiana. Sono le stesse cifre che usiamo ancora oggi. In Spagna sorge il califfato di Cordoba. La città rivaleggerà con Baghdad per la bellezza delle sue opere architettoniche, il valore di letterati e scienziati. Sorge qui il primo nucleo della grande moschea, con un doppio ordine di arcate bicolori che sarà più volte ingrandita nei secoli successivi. Ottavo secolo. A Baghdad regna il califfo Harun al-Rashid. È l'età d'oro dell'Islam, il periodo delle mille e una notte, divenuto leggendario non solo nel mondo islamico, con le sue storie di principi e principesse, con le sue descrizioni di sontuosi palazzi e di regge favolose. L'India comincia a frazionarsi in un gran numero di stati. I Rajput domineranno nella regione omonima in un periodo definito di alta cultura. Ottavo secolo. A Bisanzio l'imperatrice Irene riorganizza la cristianità e ne approfitta per ripristinare il culto delle immagini, la cui scomparsa aveva finito per sconvolgere la stessa vita civile. Sarà solo il VII Concilio Ecumenico di Nicea a dichiarare legittimo adornare le chiese di icone e pitture. Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve, sconfigge Longobardi, Sassoni, Goti, Saraceni e Avari e fonda il Sacro Romano Impero. Papa Leone III lo incoronerà imperatore alla vigilia del secolo successivo. Egli si presenta come l'unico vero capo della cristianità occidentale e prenderà posizione anche in campo teologico. Crediamo che da questa santa Trinità soltanto la persona del Figlio è stata creata per la salvezza del genere umano, dallo Spirito Santo e da Maria Vergine, affinché chi era nella divinità, figlio di Dio Padre, fosse nell'umanità figlio di una madre umana. Questa è la fede cattolica, e perciò la nostra, e speriamo sia anche la vostra, poiché una sola è la fede, e uno solo il battesimo, e uno solo il Signore nostro Gesù Cristo, che è vero Dio e vero uomo, vero Dio e vero Figlio di Dio, in ambedue le nature un solo e medesimo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo, che è benedetto nei secoli. È il secolo delle prime incursioni dei vichinghi in Inghilterra. Questi popoli nordici portano ai piedi scarpe chiuse di pelle, cui vengono legate assicelle appuntite e ricurve per facilitare le lunghe marce nella neve. Solcano i mari del nord con lunghe navi a remi, a forma di draghi e serpenti, chiamate per l'appunto Drakkars e Snekkars, con gli eleganti alberi a vela quadra. Ottavo secolo. Beda il Venerabile, monaco anglosassone che sarà poi proclamato santo e dottore della Chiesa, scrive opere didattiche e di religione in lingua latina, mentre Paolo Diacono sigla la sua Historia Longobardorum. Ottavo secolo. In Giappone appare il Magni Oshu, la raccolta delle 10.000 foglie, più di 4.500 poesie dal secolo IV in avanti. Gli scrittori di questo periodo chiamano la loro terra, con poetiche espressioni, Isola della Libellula, il paese ricco di spighe di riso. Il cinese comincia intanto a diventare lingua ufficiale delle classi dirigenti. Ambasciatori e studenti nipponici vengono inviati alla capitale della Cina dei Tang, mentre dall'India continua a penetrare la lezione del buddismo. Ottavo secolo, il secolo della Cappella Palatina di Aquisgrana, il secolo della Moschea di Damasco, il secolo dello stile Palasena in India, con lo splendido Tempio della Spiaggia a Mahabalipuram. I templi indù sono ormai giunti alla loro forma definitiva. Raccolti nei Vimana, essi gravitano attorno alla Cappella della Divinità, circondata da un deambulatorio e sovrastata da un'alta torre chiamata Sikara. Attorno a questi templi e sulle rive del Gange risuonano le note della vina o del bin, strumenti di canna di bambù con due zucche vuote fissate alle estremità. Ottavo secolo. In Messico, con attrezzature rudimentali, uomini dai variopinti costumi piumati e le pelli rossicce abbattono le sierre e dissodano il terreno. Macinano il mais, tagliano blocchi di calce per costruire monumenti. Uno di questi sarà la piramide di El Tajín, progenitrice delle fastose costruzioni azteche. Gli scultori giapponesi scoprono, oltre al legno e al bronzo, la lacca dipinta, che chiamano Sozo, e la lacca secca, Kanshitsu. Ecco allora la grande statua del Buddha Roshana del Todaiji di Nara, rappresentante il reggitore dell'universo e il protettore dello Stato. Ecco i ritratti di monaci, ecco le statue a otto braccia, mentre abili artigiani riprendono lo stile Gupta indiano, lavorando statue di legno, bronzo, lacca, argilla. Ottavo secolo. In Cina, sotto la dinastia Tang, sono diffusissimi e molto apprezzati gli spettacoli musicali. L'imperatore Xuan Zun fonda il Giardino dei Peri, scuola di attori che impiegano la musica in tutte le loro rappresentazioni. Nelle loro botteghe i vasai imparano a rivestire i loro pezzi con una vetrificazione a base di piombo, che rende i loro manufatti splendidamente colorati. L'orgoglio degli artigiani Tang è però la porcellana, pasta dura e traslucida, vetrificata ad alta temperatura, con cui essi modellano tazze, coppe e vasi pregiatissimi. Ottavo secolo. Dalla scuola romana partono cantori per diffondere il gregoriano in tutto l'Occidente. Anche a Fulda sorgerà una scuola di canto, mentre l'organo di Bisanzio si ascolta in tutto l'Occidente. Nella Northumbria, a nord del Tamigi, fra rovine di costruzioni romane e passaggi di guerrieri provenienti dal nord, soffia gelido il vento polare. In questa desolazione, un peccatore chiuso nella prigione della notte, incatenato alla malvagità, tormentato dai dolori, dolorosamente attonito, turbato da tribolazioni, intuisce improvvisamente la verità di Cristo. Così dice di se stesso il vescovo di Lindisfarne, Cynewulf, di cui pochissimo si sa, se non che morì molto vecchio e che scrisse poesie e preghiere. Forse di fronte a un crocifisso scolpito in legno di nave e impregnato dell'acre sapore del mare del nord, compose questi versi.
Quale meravigliosa novità è questa nella vita degli uomini, che il mite creatore del genere umano ebbe da una donna un corpo di carne immacolata, senza che essa sapesse alcunché di amore di uomo, né per mezzo di seme di uomo scese in terra il Signore della Vittoria. Ma quello fu un prodigio maggiore di quello che gli abitanti della terra potessero comprendere. Come, per mezzo di un mistero, egli, la maestà della gloria, l'eccelso Signore dei cieli, portò aiuto al genere umano, passando per il grembo di sua madre. Ed il Redentore delle genti, il Dio delle moltitudini, per aiutare gli uomini, incessantemente concede ogni giorno il suo perdono. Quindi con atti e con parole glorifichiamolo zelanti, devotamente. Questo è un eccellente consiglio per ognuno degli uomini che ha un pensiero di onorare sempre il Dio con i più riposti pensieri e col massimo zelo. Egli gli darà compenso per suo amore. Quel santo Redentore stesso, di poi nella regione ove egli non fu mai prima, nella gioia della terra dei viventi, in cui egli da allora innanzi vivrà beato e resterà per l'eternità, senza fine. O Cristo Salvatore, in umiltà noi tutti ti imploriamo, che tu ascolti la voce di noi prigionieri, dei tuoi miseri servi, o Dio Redentore, come noi siamo tormentati dalle nostre voglie. Noi esuli, i maledetti spiriti, i malvagi demoni, hanno duramente incatenato, avvinto con tormentosi lacci. La salvezza sta tutta in te solo, o Dio Eterno. Aiuta gli afflitti, affinché il tuo avvento conforti gli sconsolati, benché per desiderio di peccare, noi ci siamo messi in guerra con te. Abbi pietà ora dei tuoi servi e pensa alle loro sofferenze, come noi vacilliamo per la nostra debole mente, vaghiamo abietti. Vieni ora, o re degli uomini, non tardare troppo. Abbisogniamo della tua pietà, che tu ci liberi e ci dia vera grazia redentrice, affinché d'ora innanzi possiamo per sempre in questo mondo compiere azioni migliori, fare la tua volontà.
Venti secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. La voce di Isacco il Siro era di Ferruccio Amendola. La voce di Cynewulf era di Roberto Bisacco.